File 2, pagina 12. Subito cominciarono i guai. Giunti al recapito convenuto, dove una staffetta avrebbe dovuto guidarci alla brigata, non si fece vedere nessuno. Il responsabile che doveva combinare l'incontro ci tenne nascosti un po' di giorni, poi ci consigliò di tornare a casa o di proseguire da soli per la formazione. Scegliemmo la seconda alternativa. Ci mettemmo in cammino tenendoci a mezza costa per non incappare a valle nella Brigata Nera. Da Valcava attraversammo il Resegone, lungo il versante opposto al lago. Mangiammo e dormimmo nelle baite con i mandriani, che volentieri ci offrivano il poco che avevano quando sentivano che volevamo unirci ai partigiani. La nostra meta era la brigata garibaldina Carlo Rosselli, che operava in Alta Valsassina. Ma dopo due giornate di 12 ore di cammino, tranne un breve intervallo per mangiare, ci unimmo a una brigata Garibaldi che operava in Val Tavaggio, l'89esima mi pare, che si disponeva ad attestarsi in Valtaleggio. Era il momento montante dell'azione partigiana. Occupammo Vedeseta, Pizzino, Olda. Nessuna reazione. Scendemmo fino a valle, a San Giovanni Bianco. Non incontrammo resistenza, solo una folla festosa e accogliente. Il comandante di brigata, un tenente che portava ancora la divisa militare, aveva disposto una parte degli uomini a Pizzino e una parte a Vedeseta. Noi eravamo a Vedeseta, con il comandante, chi ospitato in casa di civili, chi nella villa di un fascista. Il vicecomandante era invece Pizzino e faceva la spola, toccando il posto di guardia più avanzato, che era la prima centrale elettrica. Era un tipo molto energico e deciso, con una corta barbetta, anche lui in divisa militare. Alla sera, davanti al municipio, dove era insediato il comando della brigata, suonavamo col giradischi canzoni come Bandiera Rossa, che i giovani della nostra età non avevano mai sentito. Veniva tutto il paese ad ascoltarle, mescolandosi con noi. Io facevo dei turni di guardia con un fucile 91 quasi più alto di me, che passavo ai compagni del turno successivo. La sera del 27, nella trattoria dove consumavamo i pasti, ascoltammo da Radio Londra la parola d'ordine di un lancio che gli alleati avrebbero effettuato presso il rifugio di Val Tavaggio. Il comandante ci mandò a dormire, dandoci le disposizioni per l'indomani. Dormivamo saporitamente quando sentii crepitare dei colpi d'arma da fuoco. Fummo pronti in un attimo e via verso l'imboccatura del paese, dove ci raggiunse come un fulmine Barbetta, ordinandoci di metterci al coperto nel bosco, verso l'alto. Disse che i compagni di guardia alla prima centrale li avevano fermati, ma che i tedeschi erano molti e armati con mitragliatrici pesanti, mentre noi avevamo solo armi leggere. Mi caricò uno zaino pieno di pallottole di Sten, perché ero il più robusto, e su, su, di corsa, coi tedeschi alle calcagna. Anzi, qualcuno era già davanti a noi e si accese qualche scaramuccia. Quella mattina aveva appena smesso di piovere e, come succede in montagna, le nubi basse coprivano il versante. Fu la nostra salvezza, perché i tedeschi, non riuscendo a vederci, mitragliavano a caso. Più salivo, più lo zaino mi sembrava pesante. Il vice mi mise fra lo zaino e le spalle il suo giubbetto di lana, ma attraversando un tratto scoperto, scivolai, caddi e rotolai per una leggera scarpata. Mi rialzai tutto pesto. Allo zaino si erano rotti gli attacchi. Avevo perso di vista i miei amici. Della brigata non c'era più nessuno. Anche il vicecomandante era scomparso. Ero l'ultimo. Mi feci coraggio, in quel momento ne avevo bisogno. Mi caricai sulle spalle lo zaino delle munizioni, tenendo gli attacchi con le mani, e risalì i carponi servendomi dei gomiti al posto delle mani. Finalmente raggiunsi, quasi stremato, il vice e alcuni uomini acquattati con le armi puntate su un gruppo che arrivava. Erano dei nostri e insieme c'era Tino. Proseguimmo e dopo qualche ora ci congiungemmo col resto della formazione, col comandante, con Emilio. Ci abbracciammo commossi. Breve riunione. Decidemmo di raggiungere il rifugio di Valtavaggio, dove erano di guardia alcuni carabinieri partigiani. Intanto ero rimasto senza scarpe. E il vice mi chiese il suo giubbetto. Io non ricordavo neanche dove l'avevo perso. «Cammina», mi disse. E nel superarlo lo colpì al viso senza volere con la canna del 91. Cacciò un accidente e mi spinse avanti. Quando arrivammo in vista del rifugio, il comandante avanzò da solo per vedere che non vi fossero tedeschi. Rivoltella in pugno, gli venne incontro un uomo di mezza età. Il comandante lo chiamò maggiore, lo disarmò e lo accusò di aver tradito. Noi tutti li seguimmo ed entrammo nel rifugio. Io mi misi a cercare un paio di scarpe. Ne trovai di chiodate sotto un letto a castello. Chissà se mi andavano bene. Fui fortunato. Erano proprio della mia misura e vi infilai i piedi sanguinanti. Fu deciso di proseguire, anche con la moglie del maggiore a cavallo di un mulo. Raggiungemmo un costone di roccia con un crepaccio, che saltammo col pericolo di scivolare sulla roccia bagnata e di sfracellarci sul fondo. Il mulo si impuntò, non volle proseguire e venne rimandato insieme alla donna. Verso sera raggiungemmo un rifugio dove facemmo tappa. Cenammo con risotto e carne. Poi il comando della brigata, il comandante, il vice, due sergenti e il maggiore, si riunì un paio d'ore per discutere la situazione. Dormimmo su reti, senza coperte, con i vestiti bagnati. Ci svegliarono al mattino presto. Durante la notte era fuggito un prigioniero. Il comando aveva deciso di raggiungere la Valsassina e la brigata Rosselli. Camminammo tutto il giorno, riposando alcune ore nei rifugi che incontravamo. Giungemmo in Valsassina alla sera. Ci sistemammo nei rifugi Lecco e Savoia. Della brigata neanche l'ombra. Il rastrellamento, sapemmo poi, c'era stato il 25 giugno. Dormimmo in cuccette, adoperando i materassi come coperte. Eravamo fradici di pioggia. Prima di coricarci cercammo di medicare i piedi di Emilio, che aveva completamente consumato le scarpe e camminato le ultime 5 ore a piedi nudi. L'indomani, caffè e riunione generale. Il comandante annunciò che la brigata si sarebbe trasferita al Pizzo dei Tre Signori. Se qualcuno non se la sentiva e voleva rinunciare, poteva farlo. Io chiesi un paio di scarpe per Emilio, che aveva i piedi piegati e pieni di vesciche. Mi risposero di lasciarlo lì. Ci avrebbe raggiunti quando avesse potuto. Replicai che noi tre avremmo condiviso la stessa sorte. Ci disarmarono, ci lasciarono una coperta per scambiarla con un paio di scarpe e la brigata proseguì la sua strada. Noi restammo a guardarli dalla porta del rifugio. Li vedemmo allontanarsi in fila indiana finché scomparvero. Il vice ci aveva raccomandato di non scendere a valle. Qualcuno però ci aveva detto che molto vicino c'era un paesetto. Infatti vi arrivammo in mezz'ora, dopo aver deciso che nel rifugio non potevamo restare, non solo perché non c'era nulla da mangiare, ma perché era certamente esposto alle ispezioni dei tedeschi. Prima di entrare in paese, rimanemmo un po' in osservazione. A quanto pareva, non circolavano divise. Scendemmo e subito ci informammo se c'era pericolo. Normalmente no, ma bisognava stare attenti perché ogni tanto passavano. Entrammo in una specie di osteria. La padrona, in cambio della coperta, ci diede un paio di scarpe logore, pane e salame e un bicchiere di vino. Appena fuori, un camioncino che sembrava carico di legna ci superò, frenò di colpo e ci trovammo di fronte le canne dei mitra. Mani in alto. Due fascisti della polizia ferroviaria saltarono giù. Ci perquisirono per vedere se fossimo armati, mentre altri due ci tenevano sotto tiro. Tremavano più di noi. Se fossimo stati armati, sarebbero filati come il vento. Ci caricarono sul camioncino, mimetizzato con tronchi d'albero, ci portarono alla loro caserma di Ballabio e ci chiusero in una stanza in attesa dell'interrogatorio. Subito ci mettemmo d'accordo di dire che avevamo voluto fare una gita sul Resegone. Del resto, pochi giorni prima l'avevamo attraversato davvero. Però i miei amici avevano in tasca la stella a 5 punte col numero e la scritta Brigata Garibaldi. Me le feci consegnare e chiamai la guardia. Chiesi se potevo andare al gabinetto. Morivo dal mal di pancia. «Hai una bella fifa?» mi disse accompagnandomi. «Non preoccuparti, che tanto vi fuciliamo». Gettai le stellette nel water, feci scendere l'acqua 2 volte per maggior sicurezza e uscii. Appena in tempo. Ci introdussero nella stanza che fungeva da comando, dove sedevano 2 ufficiali fascisti e un ragazzo. Ci interrogarono insieme e noi sciorinammo la storiella che avevamo concordata pochi minuti prima, cui naturalmente non credettero. Ci mostrarono una macchina e la foto di un uomo morto, chiedendoci se li conoscevamo. Rispondemmo di no. «Eppure dovevamo conoscerlo», replicarono, «visto che era della nostra brigata». Noi continuammo a negare. Poi si rivolsero al ragazzotto, domandandogli se ci riconosceva. «Mai visti», rispose. Chiamarono la sentinella, ordinandole di condurci in cella. Ci tolsero le stringhe e la cintura, ci fecero uscire nel cortile e aprirono la porta della prigione, un fabbricato basso senza finestre. All'interno si presentava come un vano di 5 metri per 3, con un tavolaccio che la traversava per il lungo, illuminato solo da una finestrella sulla porta, munita di sbarre. Ci chiusero dentro. Passando dalla luce del sole all'oscurità, rimanemmo accecati. Sentimmo un «salve» e dopo un po' cominciammo a distinguere, accovacciato sul tavolaccio, insieme al ragazzo di prima, un giovanottone biondo che subito si presentò. «Piacere, Zappa Ugo, partigiano». Ci strinse la mano, poi ci presentò un altro giovane zazzeruto e baffuto, l'ex marinaio Ignazio Rigiroli. Rispondemmo «piacere». Non fidandoci, raccontammo la solita storia. Potevano averli messi lì i fascisti per fare la spia. Verso sera la sentinella fece passare 2 militi armati di pila e di rivoltella che controllarono ogni angolo della cella per prevenire qualsiasi tentativo di evasione. I nostri compagni di prigionia erano partigiani davvero e proprio della Brigata Garibaldina Rosselli. L'indomani Ugo ci spiegò che noi tutti eravamo lì per sfortuna e per tradimento. Alcuni giorni prima la sua brigata, che operava in Valsassina, aveva assalito di notte la caserma fascista. Un gruppo era già riuscito a sorprendere e a disarmare il corpo di guardia e il grosso della formazione stava per irrompere nelle camerate e cogliere tutti i militi nel sonno, quando qualcuno si era messo a sparare, dando così l'allarme ai fascisti, che avevano avuto il tempo di aprire il fuoco uccidendo il partigiano di cui ci avevano mostrato la fotografia. Gli altri erano riusciti a fuggire, abbandonando la macchina. Il ragazzo era la mascotte della brigata, Angelo Bertani, classe 1928. Nome di battaglia 28. Nella cella c'era poco spazio per muoverci. Quasi tutto il posto lo occupava il tavolaccio. Così ci sgranchivamo le gambe a turno, mentre gli altri rimanevano sdraiati. Verso sera portarono via Ugo, Ignazio e 28. L'indomani nuovo interrogatorio. Visto che insistevamo nella nostra versione, ci chiesero se sul Resegone avessimo incontrato dei partigiani. Rispondemmo subito di no, ed era la verità. Avevamo mangiato e dormito nelle baite, insieme ai guardiani e alle mucche. Ci rimandarono in cella, ma per poco. Verso le 5 ci fecero uscire. Ci restituirono la nostra roba, ci caricarono sul retro di un camion, insieme a 2 giovani militi che per tutto il viaggio ci tennero puntate addosso le armi, tremando a ogni nostro minimo movimento. Scambiarono con noi poche parole per avvisarci che se avessimo fatto una sola mossa falsa ci avrebbero sparato, altrimenti i tedeschi li avrebbero fucilati. Giunti a Casarco, un paesotto oltre la Valsassina, ci introdussero in una sala che prima doveva essere stata un teatro con un piccolo palcoscenico. In quel momento era gremita di uomini di ogni età, dovevano essere una 50. Vidi subito Otello Capanna e un altro della nostra brigata, e Ugo Zappa che ci salutò. Le nostre sentinelle ci consegnarono ai tedeschi, poi se ne andarono. I soldati tedeschi ci tennero separati dagli altri. Poi uno in borghese sui 35 anni, armato di un fucile Mauser, mi chiamò per interrogarmi, insieme a un sottufficiale tedesco, in uno stanzino adiacente. Le domande le faceva il sottufficiale, il borghese era l'interprete. Ripetei la solita storia. Il tedesco finì per arrabbiarsi e mi mostrò i pugni dando in escandescenze. L'interprete tradusse: «Adesso chiamerò i tuoi amici e se risulterà che non hai detto la verità, ti farò dare tante botte da farti crepare». Ormai sapevo che i tedeschi erano crudeli quanto vendicativi e la minaccia non mi lasciò affatto indifferente, anche se cercai di sembrarlo. L'interprete mi condusse fuori e chiamò Emilio che mi passò vicino. Ci fissammo un attimo negli occhi e mormorai, come il solito. Il che mi costò una spinta brutale. Inoltre non potei più parlare con Tino perché ci tennero separati. Rimasi sulle spine fino a che non li interrogarono tutti e due. Alla fine l'interprete mi guardò male e mi disse: «Sei fortunato. Non hanno cambiato una virgola di quello che hai detto». Era proprio una carogna. Finalmente ci lasciarono insieme agli altri. Ugo e 28 vennero a stringerci la mano. Dopo un lungo giro mi avvicinai a Otello e gli sussurrai che non ci conoscevamo. I tedeschi non sapevano che la nostra brigata era stata così vicina. Meglio lasciarli credere che fossimo della Rosselli. Dormimmo su strette panche. L'indomani conoscemmo gli altri. Metà erano della Carlo Rosselli, l'altra metà erano accusati di aver aiutato i primi. Interrogarono Otello e 2 militari della Repubblichina, fuggiti da Roma per raggiungere il paese in Valsassina e incappati nel rastrellamento. Gli ultimi 2 vennero rilasciati con l'impegno di ripresentarsi ai comandi repubblichini. Emilio, coraggiosamente, consigliò loro di riscappare in montagna. L'interprete sentì e gridò furibondo: siete dei vigliacchi, dei disfattisti. Se fosse per me vi farei fucilare tutti. Verso sera rilasciarono un po' di montanari. Pagina 19.